6 di sera.
Si può finalmente pensare a ricostruire. Blatten ha definito le zone di pericolo e quelle sicuri. Ben ritrovati, ben ritrovate da Veronica Lippi. Dedichiamo l'apertura di 6 di sera alle novità che arrivano da questa località vallesana. Blatten, semidistrutta da una frana che però ora vede un futuro. Poi parleremo di una super esercitazione che ha coinvolto centinaia di persone, militari, politici, civili. È avvenuta dietro le quinte e simulava una guerra ibrida in uno scenario di conflitto internazionale. Sembra un film, ma potrebbe succedere in futuro. E al futuro, un po' fantascientifico, guarderemo anche attraverso gli occhi di Elon Musk, che immagina un esercito di robot che sembrano persone al servizio dell'umanità. Quanto è verosimile? Beh, lo chiederemo al direttore dell'Istituto Dalle Molle. Ed è un'attività plurimillenaria la coltivazione della vigna, ma proprio per questo bisogna sempre rimanere aggiornati. Oggi era la giornata del viticoltore in Ticino, una professione che è soprattutto passione e dedizione.
Volere è potere, potare è volare, no? Ed è un po' la frase che dico quando sto facendo magari l'ennesimo trattamento, soprattutto in bio. Sono quelle frasi che dicono ok, sì, no, cioè, perché io credo veramente in tutta la viticoltura, credo che comunque il potenziale in Ticino ci sia.
Le parole di Joel Beretta Piccoli, tecnico vitivinicolo che rappresenta il presente e il futuro del settore. E poi parleremo di come la polizia può utilizzare l'intelligenza artificiale. È un interrogativo importante perché ci sono dei limiti legali, quando invece i criminali questi limiti non li hanno. Ma in Europa ci sono esempi virtuosi, polizie virtuose da seguire. Possiamo iniziare. Apriamo dunque stasera con una buona notizia per gli abitanti di Blatten, la località vallesana sepolta da una frana a fine maggio. Vi ricorderete le immagini del paese sommerso da fango e da massi, con un lago artificiale che si era creato in poche ore. Ebbene, Blatten tornerà a vivere. È stata presentata la nuova carta dei pericoli del villaggio. Le autorità comunali possono ora quindi definire un nuovo piano delle zone. Ora si sa dove sarà possibile costruire e abitare e dove invece no. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
La frana dello scorso 28 maggio ha modificato profondamente la situazione dei pericoli naturali nell'area di Blatten. Aree finora considerate poco a rischio sono ora molto più esposte e questo radicale cambiamento ha richiesto la revisione delle carte dei pericoli naturali. Queste mappe coprono tutte le minacce: frane, smottamenti, alluvioni, valanghe, colate, detritiche, e forniscono informazioni sull'estensione, la frequenza e il possibile impatto sull'area di insediamento, e tengono conto anche delle interazioni tra i vari rischi. Guillaume Faber-Boule, geologo cantonale vallesano.
Un aspetto importante è che abbiamo studiato anche le interazioni tra tutti questi processi. Per esempio, una frana causa un blocco del fiume Lonza e provoca un'inondazione. L'obiettivo è quello di essere il più esaustivi possibile per garantire che l'area dove si costruisce sia la più sicura possibile.
Con questa nuova carta dei pericoli, il comune di Blatten può iniziare ad adattare il proprio piano regolatore, a pensare alla ricostruzione. Franz Ruppen, capo del Dipartimento Mobilità, Territorio e Ambiente vallesano.
Questo passo fa parte della tabella di marcia elaborata dopo il disastro, un documento di base che stabilisce le priorità e il metodo da utilizzare per accompagnare Blatten nel lungo periodo. Il Consiglio di Stato ha nel contempo elaborato una bozza di decreto urgente per facilitare la gestione delle conseguenze di questa catastrofe naturale nella Lurchental.
Parte del centro di Blatten e la frazione di Reed si trovano nella zona rossa, in un perimetro ad alto rischio, dove per ora non è possibile costruire nuovi edifici. In altre due frazioni la situazione dei pericoli è rimasta praticamente invariata o risulta leggermente mutata. Il grado di pericolo in queste zone è medio-basso o residuo e dove è necessario controllabile con adeguate misure costruttive. Matthias Belwald, sindaco di Blatten.
A causa del ghiacciaio e della frana abbiamo perso circa 155.000 metri quadrati di terreno edificabile, poco più di 15 ettari. Va notato che non tutti questi 15 ettari erano edificati e non tutti gli edifici erano residenziali. Ora, guardando la carta dei pericoli, abbiamo un'area potenzialmente edificabile di 14,2 ettari. Oggi abbiamo la certezza che, attraverso un'abile pianificazione, è possibile rendere disponibili sufficienti terreni edificabili sicuri.
La prossima tappa, fondamentale per il comune di Blatten, sarà l'assemblea comunale di dicembre. Qui si discuterà del piano di ricostruzione quinquennale, comprendente le 69 misure definite dal Consiglio di Stato vallesano.
In questi giorni, lontano da sguardi indiscreti, si è svolta in varie zone della Svizzera un'operazione straordinaria per prepararsi ad alcuni scenari. Cosa succederebbe se il nostro paese fosse al centro di una minaccia militare e dovesse difendersi da un attacco ibrido? Governo federale e tutte le altre autorità sarebbero pronte a reagire a una simile minaccia? E quanto voleva provare a testare l'esercitazione integrata 2025, la prima che ha messo insieme circa 1000 attori dal Consiglio federale e dipartimenti di alcune città, oltre alle autorità del Liechtenstein. Una prima di cui ci racconta Anna Valenti.
Nessuna sirena ha risuonato nel paese, né soldati o agenti sono stati dispiegati lungo le strade della Svizzera. L'esercitazione integrata che ha avuto luogo nelle ultime 24 ore è avvenuta dietro le quinte, lontano dagli occhi del pubblico, in un luogo top secret. Una simulazione che ha affrontato però sfide reali. L'obiettivo? Testare la capacità del paese di reagire a una minaccia di tipo ibrida. A delinearci lo scenario è Martin Bühler, consigliere di Stato grigionese, ex capo della protezione civile eretica e della sicurezza del World Economic Forum, nonché co-direttore dell'esercitazione integrata.
Due paesi ai margini dell'Europa cominciano una guerra e uno dei governi deve partire e si trasfera a Ginevra. E dopo l'altro paese comincia questi attacchi ibridi contro la Svizzera.
Cosa significa ibrido in questo caso? È sempre Martin Bühler a spiegarcelo.
Ci siamo trovati confrontati con richieste politiche forti, attacchi informatici, per esempio alle infrastrutture ferroviarie o ospedaliere, attività dei droni in infrastrutture critiche, minacce di violenza militare, ma anche l'arrivo imminente di un gran numero di rifugiati.
Scenari complessi che richiedono risposte complesse, soprattutto coordinate tra le varie istituzioni. Per questo la simulazione per la prima volta ha coinvolto un numero elevato di attori, dal livello più alto delle istituzioni a quello più basso. Istituzioni che fanno parte della cosiddetta rete integrata Svizzera per la sicurezza, creata nel 2010 proprio per rafforzare la collaborazione in caso di crisi.
Abbiamo attivato il Consiglio federale, ha fatto sedute, ha fatto lavoro con le media e lo stesso con i governi cantonali, ma anche con parti dell'amministrazione federale, con organizzazioni cantonali di gestione di crisi, ma anche l'Assemblea federale, il Principato del Liechtenstein, le città Berna, Zurigo, Ginevra, Vienna, Thun, la Migro e le ferrovie federali.
La sfida è sviluppare processi di coordinazione rapidi, rafforzare i protocolli da seguire in caso di crisi nazionale, prendendo spunto da quanto accaduto durante la pandemia.
Che abbiamo dovuto seguire gli aspettativi di attori internazionali che hanno voluto cose di noi. Vuol dire che abbiamo dovuto utilizzare diplomazia a livello federale, ma anche gli strumenti cantonali, comunali o strumenti delle ditte che abbiamo involti hanno dovuto funzionare insieme.
Ancora presto per poter sapere se tutto sia filato liscio, dove invece si siano riscontrati problemi e lacune. Ora inizia la valutazione, entro fine 2026 saranno disponibili i risultati dell'esercitazione, dopodiché spetterà il Consiglio federale decidere se eseguire una nuova esercitazione di questo tipo e quale aspetto approfondire.
Veniamo ora a una delle notizie che ha fatto scalpore nelle ultime ore, mi riferisco a quella della retribuzione di Elon Musk. Il fondatore di Tesla riceverà 1.000 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni se riuscirà a far crescere ulteriormente l'azienda. L'annuncio è avvenuto durante l'assemblea degli azionisti di Tesla, in cui Musk ha anche tratteggiato il futuro, insomma dove vuole investire e innovare. Lo ha fatto con il suo stile, perché si è presentato sul palco con Optimus, un robot umanoide.
And what we're about to embark upon is not merely a new chapter of the future of Tesla, but a whole new book. And those bots are just dancing. There are no wires. Those are actual robots.
Vabbè, con Optimus avete sentito, Musk ha ballato, ma soprattutto ha aggiunto che sarà il futuro di Tesla, ma anche il futuro dell'umanità, che potrà aiutare uomini e donne in ogni ambito, dalla salute alle prigioni. Metterà fine alla povertà, ha detto, e potrà accompagnarci ovunque, impedendoci, ad esempio, di commettere reati. Tanta roba, insomma. È interessante, ma anche un po' inquietante, e noi stasera vogliamo parlarne con un ospite. Andrea Rizzoli, direttore dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale, che è un istituto congiunto di USI e SUPSI. Professor Rizzoli, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, quanto è realistico un futuro, neanche troppo distante, in cui saremo accompagnati da una sorta di custode robotico? Verosimile oppure è una semplice furbata così commerciale, una operazione di marketing?
Ma diciamo che ci possono stare tutte e due le interpretazioni. Dal punto di vista tecnologico, io reputo credibile che nel giro di una decina d'anni ci siano dei robot che avranno delle capacità molto più avanzate di quelle che vediamo oggi. Se pensiamo a soli 10 anni fa, a che livello erano i robot autonomi, a che livello sono arrivati oggi, non è, penso, impossibile prevedere un ulteriore sviluppo delle loro capacità. Anche perché l'intelligenza artificiale che verrà montata su questi robot pure si svilupperà assieme a loro, e quindi ci potrà essere una coevoluzione ulteriore che magari ovvierà alcuni problemi dell'intelligenza artificiale attuale. Detto questo, sicuramente ci sono degli aspetti di marketing non indifferenti e degli aspetti, come è stato sottolineato anche precedentemente, decisamente inquietanti. Adesso avere una specie di ombra robotica che ci segue ovunque per dirci cosa fare, cosa non fare, è uno scenario un po' distopico e preoccupante.
Senta, lei diceva al livello in cui sono arrivati i robot oggi, a che livello sono? Sono tanto lontani da questi robot umanoidi che prevede Musk di avere in futuro?
Ma non sono lontanissimi dal punto di vista delle loro capacità di muoversi autonomamente in un ambiente anche complesso come può essere quello di un'abitazione. Adesso sto per mettermi a fare i mestieri, mi farebbe comodo avere un robot che li faccia al mio posto, e effettivamente alcune cose semplici le possono fare. Poi quelli di oggi fanno pasticci perché si confondono. Ho visto un video di un robot che ripetutamente si rompeva uno specchio perché si confondeva, oppure rovesciava le uova per terra mentre cucinava. Insomma, non è tutto oro quello che luccica e quello che si vede nei video dimostrativi. Siamo ancora lontani, dico qualche anno, non tantissimi, ad avere dei robot che siano utilizzabili effettivamente in un insieme di contesti. Abbiamo visto quelli di Amazon in magazzino. Non hanno le capacità di un magazziniero umano, anche perché, ripeto, sono dei robot, non capiscono quello che fanno sostanzialmente, devono essere istruiti, guardati, sorvegliati, eccetera. Però, insomma, ci muoviamo molto velocemente.
Senta, il fatto che dietro questo progetto ci sia un uomo come Musk, che ha fatto delle cose impensabili fino a poco tempo fa, assieme a Tesla, che è una vera potenza finanziaria, può davvero dare una spinta ulteriore al settore?
Ma la spinta sta arrivando anche dalla Cina. La Cina sta producendo dei robot di altissima qualità, innovativi, e ha già superato l'Europa e il Giappone per quello che riguarda il numero di robot installati, sia robot industriali che robot autonomi. E gli Stati Uniti sono sempre stati abbastanza traino. Non so se a questo punto le cose cambieranno grazie a questa decisione di forte investimento da parte di Tesla. E ricordiamoci che tra l'altro Musk è anche dietro gli esperimenti di Neuralink, dove cerca di impiantare dei chip su degli esseri umani. Quindi ci sono un insieme di cose che sono, da un punto di vista, molto promettenti e interessanti, dall'altro punto di vista molto preoccupanti.
Tra l'altro, tra le cose preoccupanti, appunto, Musk ha detto: questi robot potranno impedirci di commettere reati, ma quindi potrebbero avere una morale, essere la nostra coscienza anche.
Il punto è la morale di chi, perché se la morale di Musk magari è un po' diversa dalla mia morale, magari mi impedirebbe di andare a manifestare contro Musk stesso. Quindi una cosa di questo tipo io la vedo come molto preoccupante. Mm-hmm. Diventerebbe uno stato di polizia, non più uno stato democratico e di diritto.
La ringrazio, Andrea Rizzoli, lo ricordo, è direttore dell'Istituto Dalle Mole. Grazie per averci permesso così di scoprire un po' di più di questo mondo lontano, ma in un certo senso anche vicino nel tempo. Buona serata.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Adesso veniamo all'attualità internazionale, perché uno dei temi di fondo di queste settimane è lo shutdown, il blocco delle attività statali non essenziali negli Stati Uniti. Lo shutdown, lo ricordo, è dovuto al mancato accordo sul budget, sul preventivo 2026, insomma. Oggi è scattata la riduzione del traffico aereo a causa della penuria di controllori di volo e di addetti alla sicurezza, costretti da oltre un mese a lavorare senza stipendio. In giornata saranno cancellati in tutto 800 voli negli Stati Uniti, un numero che però è destinato almeno a raddoppiare nei prossimi giorni. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
800 i voli cancellati, un migliaio quelli colpiti da ritardi. 40 in tutto gli aeroporti oggetto delle misure decise dal Dipartimento dei Trasporti per garantire la sicurezza del traffico aereo. Vittima collaterale del blocco delle attività governative, arrivato ormai al suo 37esimo giorno, il più lungo della storia.
This week in Houston, security lines stretched outside the terminal.
Tra gli scali toccati dalla riduzione del traffico aereo ci sono anche i grandi hub statunitensi come Atlanta, Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles e JFK a New York. Ma le tre principali compagnie aeree, American Airlines, Delta e United, hanno comunicato che perlomeno in questa prima fase le restrizioni non interessano il traffico di passeggeri internazionale. Stesso discorso per le compagnie aeree straniere. I disagi dovrebbero pertanto riguardare principalmente i voli interni, che sono in media 45.000 al giorno. Prevedo che ci saranno disagi, che ci saranno passeggeri frustrati, ha detto il segretario ai trasporti Sean Duffy, sottolineando che la priorità resta sempre la sicurezza dello spazio aereo.
Our sole role is to make sure that we keep this airspace as safe as possible.
Video postati sui social media mostrano file interminabili ai controlli di sicurezza, con tabelloni delle partenze e degli arrivi puntellati dalle scritte in arancione o rosso: delayed, in ritardo, o cancelled, cancellato.
They have to come to a solution. This is not good.
Devono trovare una soluzione, così non va bene, si sfoga una passeggera all'aeroporto di Houston, in Texas, dove le file per il check-in cominciano addirittura all'esterno del terminal delle partenze. Il piano di emergenza del governo prevede inizialmente una riduzione del 4% dei voli, una percentuale destinata a salire gradualmente fino al 10% fra una settimana. La preoccupazione delle autorità è grande, soprattutto in vista del weekend del ringraziamento di fine novembre, quando si stima che a mettersi in viaggio saranno circa 31 milioni di americani. Intanto a Capitol Hill continua il dialogo fra sordi tra democratici e repubblicani, che hanno la maggioranza in entrambe le camere, ma che hanno bisogno di un sostegno bipartisan per raggiungere la soglia dei 60 voti su 100 al Senato. La legge di bilancio deve infatti essere approvata da una maggioranza qualificata.
There is really nothing for us to negotiate.
Non c'è nulla da negoziare, ha tagliato corto lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson. Ogni cittadino che perderà il suo volo deve sapere che la colpa è tutta dei democratici.
Every American who's going to miss a flight and is going without a paycheck, they need to know that Senate Democrats are personally responsible for that.
Insomma, nessun compromesso all'orizzonte. Lo shutdown più lungo della storia si allunga sempre di più.
Continuiamo a parlare un po' di sponda di Stati Uniti, perché il destino di Gaza e il destino del piano di pace promosso appunto da Washington passa ora dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. In ballo c'è una risoluzione che prevederebbe il dispiegamento di un contingente militare definito di stabilizzazione. Sarebbe una forza internazionale di 20.000 soldati non americani e non israeliani, e sarebbe incaricato anche del disarmo di Hamas. Da Washington si invoca dunque un'importante collaborazione da parte delle Nazioni Unite. Ci sono però ancora tante ipotesi, tanti se e tanti ma. Noi cerchiamo di capire cosa c'è invece di certo attorno a questo progetto. Può davvero riportare la pace nella striscia di Gaza? Allora lo chiediamo al nostro collaboratore per il Medio Oriente. Buonasera, ben ritrovato Michele Giorgio.
Sì, buonasera. Al momento le certezze attorno al progetto di stabilizzazione di Gaza sono davvero poche, prevalgono piuttosto le incognite. L'idea di dispiegare una forza internazionale formalmente sotto il mandato ONU, ma in realtà sotto controllo americano, serve a Washington per dare una parvenza diplomatica che è richiesta soprattutto dagli altri paesi che dovrebbero partecipare, a cominciare da quelli arabi che esitano a fornire truppe che potrebbero apparire come una forza di appoggio all'occupazione l'occupazione israeliana di Gaza agli occhi della popolazione palestinese e delle masse arabe. Maggiore chiarezza chiedono anche i paesi occidentali, anche perché Israele non ha ancora dato il suo consenso esplicito all'ingresso di truppe internazionali a Gaza. Il governo Netanyahu sta manovrando nella situazione, per ora seconda Trump, ma teme che con la forza di stabilizzazione a Gaza non potrà più condurre incursioni militari preventive e monitorare il disarmo di Hamas, che al momento appare più teorico che praticabile.
Il presidente statunitense Donald Trump, Michele, non è mai stato tenero nei confronti delle Nazioni Unite, non ha mai lesinato le critiche e non è nemmeno un sostenitore del multilateralismo in politica internazionale. In questo caso però chiede ora apertamente cooperazione, collaborazione per risolvere questo problema che si sta rivelando molto delicato. È una svolta importante a tuo avviso?
Beh, diciamo che il cambio di tono di Donald Trump nei confronti dell'ONU è certamente rilevante sul piano formale, ma non segna una svolta sostanziale nella sua visione. Potremmo dire che siamo di fronte ad un adattamento tattico imposto dalle circostanze. Dopo aver appoggiato Israele nella sua crociata contro l'UNRWA e le Nazioni Unite in generale, la Casa Bianca si è resa conto che senza le capacità logistiche e le strutture dell'ONU sul terreno a Gaza non si farà molta strada. Si tratta però di un cambiamento di tono, non di strategia. È una scelta dettata dalla necessità. D'altronde, lo stesso governo Netanyahu, dopo aver sparato a zero sull'UNRWA, adesso sembra moderare il tono dei suoi attacchi all'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi.
Michele Giorgio, e i possibili sviluppi per l'attivazione del piano di pace americano a Gaza. Veniamo ora a un tema locale. In Ticino, coltivare la vigna rappresenta una sfida sempre nuova. Anche il 2025 è stato un anno complicato per i viticoltori, che oltre alle solite malattie si sono confrontati con piogge intense e frequenti. Francesca Calcagno stamattina ha partecipato per noi alla 10ª giornata del viticoltore, organizzata da Federviti al Centro della Protezione Civile di Rivera, e questo è quanto è emerso.
La sala è piena per molti e la conferma che rimanere informati sugli ultimi progetti, sui corsi di aggiornamento o anche solo sui prodotti da utilizzare in vigna e le tendenze del mercato è decisamente importante, anche perché le sorprese sono ormai la regola. Joel Berretta Piccoli è tecnico vitivinicolo per l'azienda Sopra Cenerina Mani Matte.
Le soluzioni per l'anno che segue sono sempre: ah, potremmo fare, poi inizia la stagione e non è mai come ce la si aspettasse l'anno prima, per esempio. Di conseguenza è sempre un rimettere in discussione: ok, rielaboriamo tutti gli scenari e l'anno prossimo cerchiamo anche in maniera magari repentina, se vediamo che cambia all'ultimo, di trovare una nuova tecnica o una miglior nostra osservazione o un seguir meglio le parcelle piuttosto che altro, per far sì che si possa comunque evitare di avere delle perdite come quest'anno, al di là del quantitativo, ma soprattutto perdite anche a livello di qualità.
L'anno scorso in questa stessa occasione riferivamo dei disastri che aveva provocato la grandine. Quest'anno è la troppa pioggia, soprattutto nel Sopraceneri, ad aver complicato la vendemmia.
Negli ultimi anni tutte le precipitazioni di acqua arrivano sempre in maniera tanto pronunciata, soprattutto in quei periodi molto delicati, perciò fioritura, di conseguenza rende sterile il polline, poi in corso di maturazione, andando poi a diluire tutti i composti dentro l'uva, andando poi a portare comunque un ritardo anche di maturità. Perciò c'è stata una perdita per la forte pluviometria, però il grosso problema poi è che ci sono stati anche mesi dove non ha piovuto, cioè avendo piantato già 2 anni fa e ancora quest'anno dei nuovi vigneti, ci siamo trovati a dover comunque entrare a irrigare le parcelle. Il fatto che sia sempre all'estremo o all'altro estremo.
Così l'azienda Mani Matte a Graziano Carrara, che è il vicepresidente di Federviti, l'associazione di categoria, ed è anche l'organizzatore di questa giornata, abbiamo chiesto un aggiornamento sull'andamento a livello cantonale.
A livello cantonale giudicherei un'annata molto difficile, soprattutto nel Mendrisiotto, causa questa pupiglia japonica. Direi un'annata quantitativamente minore. Qualitativamente sta all'enologo capire il potenziale di ogni partita di uva che arriva in cantina.
Allora, Graziano Carrara di Federviti ha accennato alla pupiglia japonica, l'ormai famigerato coleottero giapponese che quest'anno per la prima volta ha creato danni importanti alla produzione di uva nel Mendrisiotto. La ricerca per contrastare questo insetto ghiotto di colture è stata anch'essa al centro di questa giornata del settore. Allora, sentiamo ancora Francesca Calcagno.
A 9 anni dalla sua apparizione in Ticino, il coleottero giapponese ha dunque creato i primi danni quantitativi e qualitativi alla produzione vitivinicola. Fino all'anno scorso i danni erano limitati alle foglie.
È vero, sì, quest'anno abbiamo riscontrato per la prima volta dei danni importanti, ma ancora fortunatamente localizzati in alcune parti sud del Canton Ticino.
Attilio Rizzoli del Centro di Ricerca Federale Agroscopa ha presentato oggi ai viticoltori a che punto è la ricerca e come si sta muovendo. In particolare il progetto Pupilla, che ha ottenuto importanti fondi federali.
E fra le varie attività proposte c'è un modulo che si occupa appunto di meglio comprendere quello che succede all'interno dei sistemi di produzione, fra cui la viticoltura, e di arrivare a mettere appunto dei sistemi di gestione in viticoltura che poi potranno essere trasferiti anche negli altri sistemi di produzione.
In un vigneto di Stabia attaccato duramente dal coleottero si è intervenuti con un secondo trattamento insetticida invece di uno, che è la norma. Rizzoli ha spiegato anche che si stanno rivedendo al ribasso i criteri soglia, nello specifico la percentuale di foglie mangiate dall'insetto per intervenire chimicamente.
Non si può parlare di sconfitta, la ricerca reagisce in base a quello che osserva, quindi quello che è successo quest'anno ha sicuramente preso un po' tutti di sorpresa, non solo in Canton Ticino ma anche nel vicino nord Italia, poiché la biologia di Popiglia dipende da diversi aspetti, fra cui quello climatico. Quindi questo aumento repentino che abbiamo notato all'interno dei vigneti e che ha portato poi a dover intervenire in maniera molto rapida con un trattamento insetticida è una questione anche di reagire appunto in maniera dinamica. L'obiettivo è di riuscire a mettere a disposizione delle soluzioni integrative che permettano di garantire la produzione e di avere una produzione sostenibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale.
Così lavora anche Viso, il progetto Viticoltura Sostenibile, che accompagna anche finanziariamente i viticoltori che vogliono rinunciare a prodotti fitosanitari ad alto rischio per l'ambiente e passare a strategie alternative. Proprio in questo periodo si sta valutando se e come integrare l'emergenza coleottero giapponese. Antonio Girardi è il coordinatore di Viso.
Cerchiamo di trovare come provare dei tentativi di risoluzione del problema, di prevenzione dell'arrivo della popiglia nei vigneti, in collaborazione con i viticoltori iscritti al progetto e in complementarietà a quello che fanno il servizio fitosanitario e Agroscopo Cadenazzo.
Quindi l'obiettivo anche in questo caso è eventualmente provare a tentare di arginare la possibilità che si debbano aumentare i trattamenti.
Certamente, noi come natura del progetto cerchiamo di mettere in campo tutte quelle misure che come ultima spiaggia poi hanno l'intervento con insetticida.
Viso è un progetto su 8 anni, ne sono già passati 2, partecipano 33 aziende, c'è spazio per una cinquantina.
Oggi è il 7 di novembre e in novembre è il mese di sensibilizzazione sul tumore alla prostata. Da oltre 20 anni molti uomini si fanno crescere i baffi per attirare l'attenzione su questo tema nell'ambito della campagna internazionale che si chiama Movember. Dunque un nome che associa il mese di novembre a moustache, ossia baffi in inglese e in francese, i baffi che sono evidentemente un segno distintivo maschile. Noi invece abbiamo dedicato l'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori alla ricerca dei motivi che spiegano il netto aumento di tumori nel mondo. Le risposte sono quelle di Andrea Alimonti, direttore dell'Istituto di Ricerca Oncologica dell'Università della Svizzera Italiana.
Pochi lo sanno che circa 2/3 della maggior parte dei tumori può essere prevenuto mettendo in atto degli stili di vita che impattano in modo fondamentale sul rischio di sviluppo dei tumori. Un numero, diciamo, elevatissimo, quindi 2/3 sono quasi il 60% dei tumori che possono essere prevenuti. È una cosa non seria, serissima, quindi non dobbiamo inventarci terapie innovative, non dobbiamo vincere o continuare a vincere premi Nobel per arrivare a sconfiggere il cancro, lo possiamo già sconfiggere o dargli almeno, come si direbbe, una bella botta, solo adottando degli stili di vita che prevengono il rischio e l'insorgenza di questa terribile malattia.
E questo è il professor Andrea Alimonti in un estratto del podcast Il Mondo Là Fuori. Lo trovate su App e Play RSI e sulle altre piattaforme audio. Fra un attimo le notizie in breve, poi approfondiremo una questione delicata. Fino a dove può spingersi la polizia nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, limiti e potenzialità di questo strumento, insomma. Ma prima Nicola Liondo.
L'azienda tedesca Siemens Mobility ha vinto l'appalto di 2 miliardi di franchi per i 116 nuovi treni a due piani delle S-Bahn, la rete ferroviaria dell'area zurichese e della Svizzera occidentale. Decisivi nella scelta delle ferrovie federali svizzere a favore dei tedeschi sono stati i costi di investimento, quelli operativi e la sostenibilità. La scelta ha scontentato Stadler, una delle concorrenti dirette, e anche il sindacato Unia, sorpreso del fatto che un contratto miliardario per del materiale rotabile sia stato assegnato ad un'azienda che non ha stabilimenti di produzione in Svizzera. Potrebbe avere una vita più lunga di quanto previsto la radiodiffusione su onde FM. Di strettissima misura, la Commissione dei Trasporti e delle Telecomunicazioni del Consiglio degli Stati intende prolungarne l'uso oltre il 2026. Dello stesso avviso erano stati gli omologhi del Nazionale. La decisione di abbandonare le onde FM risale a 10 anni fa. Il mantenimento della struttura analogica, secondo il consigliere federale Rösti, costa ogni anno almeno 15 milioni di franchi. Ebbene, ora spetterà al Parlamento esprimersi e, nel caso in cui si confermasse questa inversione di marcia invocata dalle commissioni, anche la SSR, che nel frattempo è già passata al DAB Plus, potrebbe tornare sui propri passi. E infine, sul fronte dell'economia ticinese, da segnalare la perdita di una ventina di posti di lavoro alla Cebi di Stabio. L'azienda, che è attiva nella produzione di componenti elettroniche, passerà da 280 a 260 dipendenti. All'origine della misura ci sarebbe una riduzione dell'attività produttiva. Già 3 anni fa la Cebi aveva proceduto ad un ridimensionamento della forza lavoro dopo aver delocalizzato parte della produzione in Romania.
E siamo al momento dell'approfondimento finale di 6 di sera, con un tema che è un po' sulla bocca di tutti, anche perché nel bene e nel male ormai sempre più ambiti della nostra vita ne sono toccati. Parliamo dell'intelligenza artificiale, che tratteremo in relazione al lavoro della polizia. A che punto siamo? Come viene utilizzata? Quali le potenzialità e quali i rischi? Lo sentiremo fra poco, ma da prima una domanda al nostro corrispondente a Berna, Giampaolo Driussi, che ha realizzato questo servizio. Allora Giampaolo, perché hai scelto questo tema?
Perché in realtà è stato il tema a cui la Federazione Svizzera Funzionari di Polizia ha di recente dedicato un'intera giornata, ed è fra l'altro lì che ho avvicinato quasi tutti i miei interlocutori, un forum che è arrivato pochi giorni dopo una proposta politica formulata da alcuni parlamentari federali, ovvero l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per identificare gli autori di vandalismi e violenze come quelli verificatisi a Berna, in margine a una manifestazione pro-PAL. Sappiamo che la questione è d'attualità anche in Ticino, e allora mi sono recato a questo forum per provare a capirne di più. In realtà non ho trovato risposte puntuali, perché siamo solo all'inizio di questi sviluppi, quantomeno in Svizzera. Nel contempo mi si è aperto un mondo di potenziali strumenti contro la criminalità, quando invece la stessa criminalità si è già dotata dell'intelligenza artificiale. E il messaggio che ho recepito è che è il caso di muoversi, ma di muoversi per bene, coinvolgendo per esempio sin da subito gli incaricati per la protezione dei dati, insomma prima che si creino intoppi legislativi, quando già le modifiche di legge svizzera sappiamo che prendono un certo tempo.
E allora sentiamo il tuo approfondimento, un viaggio che per così dire inizia dalla Germania.
In Deutschland kann ich für das BKA so sprechen, dass unsere Lernreise.
Abbiamo iniziato con i Panama Papers, analizzando grandi quantità di dati con reti neurali. Successivamente, con i dati raccolti da piattaforme come EncroChat o SkyACC, abbiamo effettuato analisi delle reti per identificare relazioni e strutture criminali.
Holger Münch, presidente dell'Ufficio federale della Polizia Criminale tedesca.
Abbiamo inoltre introdotto strumenti avanzati come il riconoscimento facciale, delle armi e delle impronte digitali, integrando traduzioni e classificazioni dei reati. Questa combinazione di tecnologie ha contribuito all'apertura di oltre 7.000 procedimenti penali e a condanne per più di 10.000 anni di carcere e a sequestri superiori a 1 bilione di euro. Lo abbiamo avvicinato durante il 19° forum Sicurezza Interna, organizzato dalla Federazione Svizzera Funzionari di Polizia, dedicato all'intelligenza artificiale. Quel che dice non è solo impressionante nelle cifre, ma, fatte le debite proporzioni, anche nel confronto con lo stato dei lavori in Svizzera. Matteo Cocchi, presidente della conferenza dei e delle comandanti di polizia cantonale.
Si inizia, ci si sta muovendo, siamo però davanti a molte problematiche che non sono solo quelle dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma di tutti i rischi che conseguono, quindi problematiche legate alle leggi, legate al comportamento di chi la utilizza.
Norme eventualmente da adattare o creare, sicurezza da garantire, poliziotti da formare, il tutto da elaborare in chiave federalistica. Forse non siamo proprio ai piedi della scala, ma nemmeno Privatim, la conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati, è finora intervenuta con pubblicazioni di carattere generale. La vicepresidente è Dominika Blonsky, che è anche l'incaricata del Canton Zurigo.
Non abbiamo ancora molti casi concreti in cui sappiamo esattamente come la polizia utilizzi effettivamente l'intelligenza artificiale. Lo sviluppo non è insomma sufficientemente chiaro, diffuso o documentato. Per ora osserviamo semplicemente la situazione.
Intanto succede che se in Germania vengono già usati 65 sistemi di intelligenza artificiale e si partecipa allo sviluppo europeo di strumenti condivisi, in Svizzera si è alle prime esperienze con l'analisi dei video, le traduzioni e l'informatica forense, e l'obiettivo è perlomeno armonizzare il lavoro sul piano federale. Matteo Cocchi.
Non che si arrivi a creare 26 differenti sistemi di intelligenza artificiale, proprio in questo ambito la conferenza sta elaborando la messa a concorso per l'anno prossimo di un sistema che raggruppa diversi lotti proprio nell'ambito dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Ma quanto fatto in Germania sarebbe applicabile in Svizzera con le attuali leggi? Dominika Blonsky.
Tutto dipende da come è strutturato il sistema. Una delle questioni fondamentali riguarda la trasparenza. I risultati vengono infatti generati da una sorta di scatola nera, dai meccanismi poco conosciuti. Poi c'è l'aspetto esternalizzazione. Se viene coinvolto un fornitore esterno, c'è tutta la problematica del controllo dei dati e della loro sicurezza. Infine, bisogna tener conto del fatto che l'elaborazione di grandi quantità di dati comporta rischi per i diritti fondamentali, perché da essi possono emergere profili molto dettagliati. Aumentano quindi le esigenze di protezione.
Di buono c'è che in Svizzera esiste uno strumento chiamato valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, previsto nella maggior parte dei cantoni e anche a livello federale. Con esso è possibile mettere in relazione i potenziali rischi con le legislazioni in vigore. Insomma, una sorta di monitoraggio che permette di dare via libera a un progetto o fermarlo, eventualmente procedendo con un cambiamento di legge. Ma torniamo in Germania. Ci sono stati abusi o furti di dati? Holger Münch risponde veloce e sicuro. Finora no.
Nein, bis jetzt nicht.
Il che però non significa rinnegare altri problemi esistenti o potenziali. Certo che esistono ed è per questo che è saggio iniziare da dove ancora non si pongono. Per esempio, non parliamo subito di riconoscimento biometrico a distanza negli spazi pubblici, fra i temi che generano immediatamente resistenze, ma cominciamo da dove c'è un reale bisogno, come nell'analisi delle grandi quantità di informazioni. E naturalmente c'è tutta una problematica legata ai dati. Sono questioni da affrontare seriamente. Per questo è importante coinvolgere fin dall'inizio i garanti della protezione dei dati, tanto le obiezioni arriveranno comunque e prima si conoscono, meglio le si può affrontare.
Per il presidente dell'Ufficio federale della Polizia criminale tedesca, l'intelligenza artificiale può sopperire alla mancanza di personale.
Abbiamo settori in cui i volumi di dati crescono costantemente. Prendiamo ad esempio il sistema di informazione Schengen. In soli 2 anni si sono triplicati. Non si può semplicemente aumentare il personale, quindi è fondamentale puntare sull'automazione. Pensiamo solo alle traduzioni. Noi usiamo un programma che solo lo scorso mese ne ha gestite 3,5 milioni, un volume che richiederebbe un numero enorme di traduttori. Questo dimostra che, se usata in modo responsabile, l'intelligenza artificiale può aiutare a mantenere alte prestazioni e a stare al passo con le sfide. Il punto centrale è che i posti di lavoro non spariscono, ma cambiano.
uno sviluppo assolutamente pensabile anche in Svizzera. Matteo Cocchi.
Perché è un supporto che funziona, che evolve, chiaramente se parliamo di traduzioni, sistemi che comparano i dati presenti, ecco che si può essere più veloci, al posto di leggere 15 incarti, ecco che probabilmente da quei 15 incarti riesco a sortire gli elementi più importanti. Aiuto, supporto, ma alla fine dietro ogni inchiesta e dietro ogni lavoro c'è comunque un collaboratore che dovrà decidere, che dovrà fornire poi il suo rapporto finale.
E allora sembra solo una questione di tempi, quelli della politica, i tempi della concordanza, i tempi del federalismo, e qui non c'è nulla di artificiale.
E con l'approfondimento di Giampaolo Driussi su polizia e intelligenza artificiale chiudiamo l'edizione di 6 di sera che oggi abbiamo preparato io e Nicola Luend con il resto della redazione. A tutte voi, una buona serata e un buon fine settimana.